Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Radio Base. Buongiorno, io sono Elsa Riccadonna e voi state ascoltando il vostro programma di consigli di lettura e anche sveglia letteraria Alza il volume. Buon sabato e benvenuti. Comincio subito perché oggi ho tantissimi libri da consigliarvi, quindi prendete carta e penna, ma se vi sfugge qualcosa non vi preoccupate perché sul nostro sito www.radiobase.eu ritroverete tutto. Siete pronti? Pronti? Cominciamo? Partiamo allora! La notte alla mia voce di Alessandra Sarchi per Einaudi Editore. La prima cosa che arriva di Giovanna è la voce, argentina, decisa, sensuale. Fa pensare a qualcuno che avanzi sulle miserie quotidiane come un felino. Ecco perché fin da subito Lio Narrante la battezza appunto Donna Gatto, sebbene Giovanna sia paralizzata proprio come lei. Al contrario di lei però rivendica il diritto a desiderare ancora, sfidando l'imperfezione del mondo. La Donna Gatto nasconde un segreto e forse ha trovato una persona a cui confessarlo, consegnandole la propria storia. Una storia dove è solo apparente il confine tra la condanna e la grazia. Da leggere perché. Molto interessante questo libro di Alessandra Sarchi, e starà a voi anche riuscire a scoprire questo segreto che darà il via poi a tutta la storia, quindi ci sarà anche un po' di indagine all'interno di questo romanzo. Andiamo avanti con Dietro le quinte al museo di Kate Atkinson per Nord Editore. Ruby è stata concepita di malavoglia dalla madre Manti ed è nata mentre suo padre George era fuori città a raccontare a una signora con un bel vestito verde che lui non era sposato. Un inizio tutt'altro che promettente per la nostra povera Ruby, anche perché Bounty non aveva nessuna intenzione di sposare George e adesso si ritrova bloccata con una bambina in un piccolo appartamento sopra un negozio di animali, a due passi dall'antica e maestosa cattedrale di York. Ma i guai della famiglia di Ruby non sono certo iniziati allora, negli anni 50, l'epoca della sua nascita. Pare infatti che l'origine di tutti i disastri passati e a quanto pare futuri sia la sua bisnonna Alice, che agli inizi del secolo aveva dato scandalo, scappando con un fotografo francese. Insomma, la storia di questa famiglia, la famiglia Lennox, è ben più complessa di quanto non possa apparire a prima vista ed è popolata da una carrellata di personaggi tutti da scoprire. Da leggere perché? Beh, questo libro è raccontato proprio da Ruby fin dal momento del suo concepimento, addirittura esordisce con "Eccomi, esisto", ci coinvolge in questo viaggio nel XX secolo visto attraverso i suoi occhi ed è anche una grande storia che racconta di tanti personaggi all'interno di una famiglia molto sui generis. Andiamo avanti con La donna che sparì con un libro di Idra Novey per Garzanti Editore. È l'ora di pranzo in un piccolo parco di Copacabana. Una donna rotondetta con i capelli grigi si ferma sotto un mandorlo. In mano ha una valigia e in bocca un sigaro. Sale sul ramo dell'albero e lentamente si inerpica fino in cima. Questa è l'ultima volta che Beatriz, famosa scrittrice brasiliana, è stata vista. Emma, la sua traduttrice americana, resta allibita e sconvolta da questa notizia. La scena della scomparsa ricorda troppo da vicino uno dei primi racconti dell'autrice. Beatriz non può essere semplicemente sparita ed Emma allora prende il primo aereo per Rio perché è decisa a cercarla e soprattutto a trovarla. Da leggere perché? Beh, insomma, molto molto particolare questo libro perché all'interno del libro ci sono altri libri raccontati da questa appunto scrittrice scomparsa Beatriz e dovrete ricostruire attraverso la lettura e una proto-lettura, perché dovrete leggere alla fine due libri, che cosa è successo, perché questo libro si tinge anche di giallo. Prima della nostra pausa, l'ultimo consiglio, Tante piccole sedie rosse di Edna O'Brien per Einaudi Editore. Una notte d'inverno un misterioso straniero raggiunge a piedi un villaggio sulla costa irlandese. Dice di essere un poeta e un guaritore, di avere erbe e pozioni per lenire i dolori e curare i problemi. Ha una personalità magnetica, tanto che la piccola comunità dove approda ne è conquistata. Fidelma McBride più di tutti, e il suo destino rimarrà segnato in modo ineluttabile. da leggere perché. Beh, insomma, Edna O'Brien è una garanzia, è l'autrice contemporanea forse più famosa al mondo, è stata ospite a Festival Letteratura l'anno scorso e ha incantato davvero tutti. Questo Tante piccole sedie rosse è stato decretato libro dall'anno dal Sunday Times, dall'Observer, dal Financial Times e anche dal Sunday Express. Beh, da leggere perché, insomma, è abbastanza chiaro. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma mi raccomando, state lì perché fra poco ritorno con altrettanti consigli di lettura. State lì.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Eccoci di nuovo rientrati nella redazione di Radiobase. Voi state ascoltando Alza il volume, il vostro programma di consigli di lettura, e continuiamo la carrellata di proposte di lettura che ho scelto per voi. La debuttante di Leslie Locco per Mondadori Editore. Chalfron Hall, Dorset, 1938. Kit non ha ancora 15 anni, il giorno in cui assiste ai preparativi della festa organizzata dai suoi genitori in occasione del debutto in società della sorella Lily, tra l'altro la preferita di casa, che subito dopo viene data in sposa a un nobile tedesco e parte per la Germania. I genitori si rendono conto troppo tardi di avere consegnato la figlia prediletta nelle mani di un ufficiale delle SS e mandano quindi Kit in Baviera a tentare di convincere la sorella a fare ritorno a casa. Ma l'egocentrica e anche superficiale Lily è ormai profondamente legata al partito nazista e all'entourage di Hitler. Nel corso di questo viaggio Kit perderà la sua innocenza e da quel momento la sua vita cambierà radicalmente, prendendo un'altra direzione che scoprirete ovviamente voi leggendo, allontanandosi dall'ambiente conservatore della famiglia di origine. Da leggere perché torna Leslie Locco, amatissima da tante lettrici, con La debuttante, che è appunto una saga familiare, come avete capito un po' da questa mia prima descrizione, ma il fulcro di tutto è la figura molto forte di Kit, ed è anche, oltre a una saga familiare, un grande romanzo di formazione. Proseguiamo con Il nido di Cynthia Dupré Sweeney per Sperling & Kupfer Editore. New York oggi. I fratelli Plumb sono tutti d'accordo nel ritenere che si debba agire in fretta, da quando i soldi che da lì a poco avrebbero ereditato, ossia solo dopo il 40° compleanno della sorella più piccola, sono stati quasi del tutto prosciugati senza il loro permesso. Il nido, come viene affettuosamente chiamato il fondo di investimento che il padre, oggi defunto, Leonard Plumb, aveva destinato loro, è stato infatti quasi interamente prelevato dalla madre per mettere a tacere chiacchiere e un divorzio milionario necessario dopo il disastroso incidente d'auto appunto di Leo Plumb. I fratelli, insomma, si ritrovano da un momento all'altro con il nido quasi completamente consumato e per di più con un sacco di debiti ingenti, contratti dando come garanzia appunto questa presunta eredità all'insaputa dei familiari e dei rispettivi coniugi. Da leggere perché? Beh, sicuramente da questa prima mia descrizione vi siete sicuramente incuriositi e quasi appassionati alle vicende di questi due fratelli, ma come risolveranno questa situazione molto intricata? Beh, lo scoprirete solo leggendo, non vi dico di più. Proseguiamo con Il prodigio di Emma Denog per Neri Pozz Editore. Irlanda, seconda metà dell'Ottocento. L'infermiera Lib Wright, una veterana della guerra in Crimea, formatasi all'illustre scuola di Florence Nightingale, è appena giunta nelle Irish Midlands, nell'Inghilterra. È convocata da un comitato cappeggiato dal dottor McBarty, il medico della contea. Il caso che le viene sottoposto è molto insolito. Anna O'Donnell, una bambina in perfetta salute, afferma di non toccare cibo dal giorno del suo 11° compleanno, ben 4 mesi prima. Un vero e proprio prodigio vivente che non manca di attirare stuoli di fedeli da tutto il mondo, impazienti di vedere con i propri occhi questa bambina che sostiene di nutrirsi soltanto di manna dal cielo. Non tutti però ovviamente si sono lasciati impressionare dalle parole di questa bambina. Molti pensano che gli O'Donnell siano degli impostori che danno da mangiare alla figlia di nascosto, facendosi beffe del mondo e dello stesso dottor McBarty. Per questo il comitato ha ritenuto opportuno ingaggiare due scrupolose sorveglianti che rimarranno a turno al fianco della bambina, Diana, giorno e notte per 2 settimane. Lib è convinta di aver ottenuto l'incarico soltanto grazie all'autorevolezza della scuola da cui proviene e di aver affrontato quel lunghissimo viaggio oltremare non per fornire la sua esperienza, ma per servire da baglia e carceriera a una piccola imbrogliona, e tutto a causa dell'orgoglio ferito di un medico di provincia. Rifiutare, tuttavia, significherebbe rinunciare all'autocorrispondenza effettivo offerto, anche se il vero compenso sarà per lei smascherare quel miserevole inganno e far trionfare la verità. Tuttavia, però, proprio quando le convinzioni di Lib cominciano a vacillare, Anna inizia a deperire rapidamente sotto i suoi occhi, ponendo l'infermiera di fronte a dilemmi ancora più grandi. Da leggere perché? Beh, davvero originale la trama di questo libro, che viene raccontato con una prosa molto bella, tiene altissima la suspense e l'attenzione, e la scrittrice ci consegna un romanzo che parla di accanimento religioso, di superstizioni radicatissime nell'Irlanda dell'Ottocento, ma soprattutto anche di un'amicizia incredibile tra una donna e una piccola bambina. Chiudiamo questa carrellata con Le ragazze vogliono la luna di Janet McNally per De Agostini Editore. Ci sono estati che lasciano il segno, estati che cambiano la vita per sempre, ed è esattamente quello che succede a Phoebe, 17 anni, e un segreto molto ben custodito. Lo stesso segreto che ha distrutto il legame con la sua migliore amica e che ha mandato all'aria l'unica possibilità con il ragazzo per cui ha una supercotta. Ma Phoebe è abituata ai segreti, perché tutti nella sua famiglia, beh, ne hanno uno. Tutti hanno qualcosa da nascondere: sua sorella Luna, che se n'è andata a Brooklyn per inseguire un sogno, suo padre Kieran, che se n'è andato e basta, e poi sua madre Meg. È lei la vera bugiarda professionista. Ex rock star, Meg non ama rivangare gli anni in cui ha viaggiato per il paese insieme alla sua band, mietendo un successo dopo l'altro, e soprattutto non ha nessunissima intenzione di spiegare alle figlie il motivo per cui, da un momento all'altro, ha messo fine alla carriera e al matrimonio. Eppure Phoebe non è il tipo che si arrende. Decisissima a ritrovare le tessere mancanti del passato della sua famiglia, raggiunge la sorella Luna a New York e in un'estate indimenticabile, tra musica, notti insonni e soprattutto amori impossibili, si mette alla ricerca, beh, della verità. Da leggere perché. Molto bello questo libro che ci porta anche qui una protagonista femminile in crescita, 17 anni e gli occhi sul mondo, che deve cercare di ritrovare non solo la storia della sua famiglia, ma ritrovare soprattutto e capire se stessa. Siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Alza il Volume. Io come sempre vi ricordo il nostro sito www.radiobasde.eu. Ci risentiremo sempre qui su queste frequenze sabato prossimo per una nuova imperdibile puntata della vostra sveglia letteraria preferita. Buona giornata.
Alza il Volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.